può fare. Voci da un mondo sostenibile di Laura Bettini.
Una buona giornata a tutti voi ascoltatori di Radio 24, buone feste visto che non ci sentiamo in diretta dallo scorso anno, dal 2020, quindi buone feste, buon 2021, buon weekend, insomma tutto il meglio per l'anno che è appena iniziato, con difficoltà, con le difficoltà che condividiamo. E quindi forse potremo anche sopportare meglio visto che le condividiamo. Di cosa parliamo in questa puntata? Parleremo di quel che si può fare ancora. Con questo non vogliamo parlare di un cieco conservatorismo, ma piuttosto di tradizioni, di conservazione delle tradizioni, di continuità con il passato, di logica continuità con il passato, perché non tutto il passato è da buttare, anzi ci sono molte cose piacevoli, ci sono tante possibilità da esplorare, tanto che possiamo replicare nella nostra vita del 2021 appunto. Per contattarci ci sono sempre gli 800 24 00 24, ovvero il numero verde, c'è sempre il numero per SMS e WhatsApp 349 238 6666. E per cominciare, per parlare di quel che si può fare ancora, iniziamo così con leggerezza, iniziamo parlando di giochi. I giochi del passato piacciono molto anche ai ragazzi di oggi, spesso però non hanno l'opportunità di conoscerli o di praticarli. Ebbene, questa opportunità viene data sicuramente dalla Associazione Giochi Antichi, e con noi il suo vicepresidente Giuseppe Giacon, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, il Festival del Toccati, che nasce da un progetto dell'Associazione Giochi Antichi, ormai ha una lunga tradizione a Verona. Che cosa proponete, che cosa avete riscontrato appunto nel proporre giochi antichi? Che cos'è che si può fare ancora con grande soddisfazione anche oggi?
Beh, innanzitutto si può fare mai come oggi giocare, perché ricordiamo che il gioco anche in questi mesi è stato un elemento nella vita delle persone, anche in qualche maniera di alleggerimento della situazione, e quindi giocare è un elemento importante. E noi abbiamo pensato di andare a, come dire, trovare ancora quelli che hanno voglia di giocare, non solo nella dimensione bambino ma nella dimensione adulta, quindi comunità di gioco in tutta Italia, in tutto il mondo, che fanno ancora giochi tradizionali e sport, giochi e sport tradizionali.
Come... Che cosa si intende per giochi e sport tradizionali? Sport tradizionale tipo il calcio fiorentino?
Sì,
oppure
ecco,
altro, tipo la lippa che si giocava a Pavia?
o la ciaramella, che appunto, come si usa dire nelle zone del Pavese. Sono tutti giochi che in qualche maniera hanno un vissuto anche a volte di centinaia di anni, ma che sono ancora vivi nei nostri territori. Chiaro, non hanno la visibilità mediatica e il racconto che possono avere tanti giochi altrettanto interessanti di altri ambiti, penso ai giochi in scatola piuttosto che ai videogiochi. Però c'è ancora una vita forte di queste attività ludiche, e sono molto spesso radicate nei loro territori, portate avanti spesso anche da adulti, da ragazzi, quindi non immaginiamoci solo esclusivamente i temi delle rievocazioni storiche, anzi noi indaghiamo e andiamo a scoprire quelle che sono ancora realtà molto vive e contemporanee, e di giochi ce ne sono tantissimi.
In che cosa assomiglia? Immagino che ci siano alcuni tratti, diciamo, che li caratterizzano un po' tutti, cioè nei vari paesi, perché poi voi avete un'associazione che ormai ha contatti ovunque, visto il tempo, no? Che avete già trascorso dall'inizio del festival, ma comunque come associazione. Quelli più tipici, tradizionali, cosa sono? Quelli, non lo so, di squadra, appunto, che cosa avete visto? Qualcosa che ci caratterizza e ci unisce come paesi?
Ma allora, intanto diciamo che i giochi, le grandi famiglie di gioco legate alle palle, legate ovviamente anche all'utilizzo di materiali tipo il legno, la pietra, sono normalmente giochi di squadra, ok? Noi ci occupiamo soprattutto di giochi che avvengono ancora in ambiente all'aperto, molto spesso, non solo. E poi quali sono le differenze sostanziali? Ma sono normalmente nella declinazione del nome, delle regole, ma di base i giochi sono universali. Questa è una cosa molto interessante. Qualche tempo fa,
antropologicamente proprio interessante.
Assolutamente sì, si parlava qualche tempo fa di glocale, cioè hanno degli elementi del locale, però che ritroviamo su scala globale, per cui noi possiamo trovare giochi, lei ha citato la Rippa, che ha diverse varianti, ma di fatto sono due pezzi di legno all'interno di uno spazio più o meno grande, generalmente all'aperto ovviamente, e possiamo trovarlo, voglio dire, nel sud-est asiatico che si chiama Kali, piuttosto che Kali o piuttosto che Giladanda in India, Batonè in Francia, ma anche nella Francia a distanza di 100 km si chiama in maniera diversa. D'altronde in Italia lo chiama Mazza e Pivezzo, in Campania, piuttosto che Ciaramella.
Però la base è quella.
La base è quella lì, di questo ci sono anche testimonianze storiche, addirittura al pezzo del Museo di Londra, che è un museo egizio, quindi...
Allora perché qualcuno ha preso il sopravvento sugli altri? Perché poi guardiamo tutti il calcio alla fine?
No, perché esistono anche una società ovviamente che ha anche una forte spinta commerciale, ricordiamolo, e quindi ci sono cose che hanno funzionato molto bene. Ricordiamo che il calcio comunque è un gioco meraviglioso da un punto di vista proprio della dinamica di gioco, no? Stare insieme ha una dinamica anche psicomotoria molto importante. E poi la storia chiaramente indica il suo corso. Da questo punto di vista però noi riteniamo che questi giochi, che noi ancora indaghiamo e portiamo alla luce, siano giochi assolutamente, mai come in questo momento, interessanti anche da un punto di vista della partecipazione delle piccole comunità.
Perché non dice mai come in questo momento?
Perché mai come in questo momento? Perché c'è tutto un tema di quanto la vita all'interno delle aree metropolitane ha una forte criticità, e quindi anche la vita nei borghi, molto spesso questi giochi avvengono in aree più ristrette, anche se poi abbiamo esperienze di giochi all'interno delle grandi città, altrettanto di giochi tradizionali, pensiamo anche alle comunità migranti che portano i loro giochi. Il gioco è un elemento comunque che basa uno dei suoi aspetti valoriali nella relazione, nella conoscenza dell'altro, nella condivisione delle regole, e quindi oggi i giochi tradizionali hanno senso, certo che hanno senso, intanto perché ci raccontano proprio delle storie, portano in sé elementi come dire, di ambiente, di storia, addirittura anche di sostenibilità proprio verso, penso ad alcuni giochi che rivendicano il fatto di essere fatti all'interno delle strade, quindi il tema del bene comune, l'utilizzo degli spazi pubblici, o addirittura ci sono giochi che hanno bisogno di spazi rurali per essere ancora giocati e mantenuti, quindi anche la conservazione e la manutenzione.
Però questo si ottiene solo con una forte volontà anche da parte di chi amministra, non è solo cioè c'è la proposta, però bisogna anche dare lo spazio per fare queste cose che per ora non mi sembra, magari dopo la pandemia cambierà un po', però per il momento non è una priorità di solito delle amministrazioni.
Sì, questo diciamo che ancora, ed è il lavoro che facciamo noi come associazione, come AGA, di mediazione anche tra le comunità e le istituzioni, di far capire quanto ci sia una necessità fondamentale per il cittadino, per l'umano, di ritrovarsi, di stare insieme, al di là della condizione pandemica. Ora vediamo una sensibilità che comunque sta aumentando, perché voi stessi siete un programma che racconta le esperienze diciamo di cittadinanza attiva e di rapporto con le istituzioni. Chiaramente non sempre è facile, però i segnali sono assolutamente positivi anche dal nostro punto di vista. Io penso ai tanti rapporti che noi abbiamo, ma proprio molto concreti con le amministrazioni, penso al Comune di Verona che comunque insieme a noi organizza in quei giorni, ricordiamo Tocati, utilizza una superficie di 220.000 metri quadrati su un perimetro di 480.000 per far giocare una città, quindi ci si mette anche una logica di ragionare su, per quei giorni, delle politiche di recupero degli spazi, di gestione della mobilità.
Certo, il bello sarebbe se rimanesse poi in parte, ovviamente non tutto perché quello è un festival e quindi ha bisogno di molto più spazio, sarebbe bello se poi dopo comunque fosse scontato che in certe aree si può andare a giocare liberamente, che al di là del gioco che poi uno sceglie, insomma, sperando che non sia sempre non sia sempre il solito. A proposito di questo, l'operazione di conservare o comunque tramandare dei giochi, quali che essi siano, non è un'operazione nostalgia nel vostro caso, mi sembra un'operazione anzi di apertura, di maggior conoscenza.
Sì, sì, è esattamente così. Noi utilizziamo una parola che poi diciamo un termine che si usa anche all'interno delle politiche dell'UNESCO, che è salvaguardia, e è una parola molto interessante per noi, perché la salvaguardia può contemplare anche per proteggere lo spirito, il valore di quella tradizione, anche il suo snaturamento. Perché? Perché c'è il tema della contemporaneità, e quindi, come dice lei, non abbiamo una visione, diciamo, passatista, nostalgica, da cartolina polverosa, e noi ci teniamo molto a questo. Noi parliamo di donne e uomini che ancora oggi scendono, voglio dire, per all'interno dei propri spazi, e a volte girano anche il mondo per incontrare altri giocatori e giocatrici, proprio per continuare a giocare nella contemporaneità. Molto spesso non hanno, come dire, neanche costumi, non sono dentro un albero di rievocazione storica. Devo dire che su questo,
anzi, forse quel tipo di manifestazione di rievocazione storica, di gioco storico, non è proprio quello che volete voi, perché lì diventa quasi un museo, vado a vedere come, no? Calcio Fiorentina, appunto, dico, anche se molto sentito, però è proprio molto codificato, poco non si adatta alla realtà contemporanea, è così, vai a vedere quella cosa lì.
Sì, sì, diciamo che la dimensione rievocativa, che come ci dicono gli antropologi ha un suo aspetto di valore, non è l'ambito della nostra indagine, tant'è che noi lavoriamo ormai da anni con l'Istituto Centrale Patrimonio Immateriale del Ministero, del MIPAC, del Ministero delle Beni e Attività Culturali, proprio perché c'è un lavoro sul patrimonio intangibile, cioè sul vivente, sulle comunità. Ricordo che Toccati ha costruito un dossier di candidatura di buona pratica nel registro della salvaguardia dei beni immateriali. Questo l'ha fatto perché, non per candidarsi a patrimonio, ma candidarsi come un modello ispiratore sul come oggi salvaguardare quello che viene sostanzialmente prima di noi, e lo puoi fare solo in una modalità e un'accezione che è quella della contemporaneità, quella di ripensarti, quella di non chiuderti, anzi quello di andare a guardare quello che sta oltre le tue mura. E su questo l'esperienza Toccati, per esempio, è quella che ogni anno noi portiamo giochi, giocatori da tutta Italia in confronto sempre con il paese ospite.
Quest'anno, quindi, l'avete in programma? Toccati?
Allora, quest'anno, sì, quest'anno, allora siamo riusciti a farlo nel 2020, ovviamente rispettando tutte le restrizioni e stravolgendo anche un po' il format, se vogliamo. E quest'anno stiamo seriamente valutando e lavorando per l'edizione 2021. È chiaro che anche qui noi abbiamo una fortuna, che lavoriamo col gioco, e il gioco ti dà la possibilità sostanzialmente, con lo scopo di far giocare tutti, di rivedere le regole, di ripensarti continuamente, dicevo prima. E quindi anche qui non c'è un format rigido, non stiamo dentro una
giusto,
categoria.
Giusto, potete inventare nuove regole del gioco, del grande gioco del Toccati. Giuseppe Giacconi, io la devo salutare, ma la ringrazio molto, e allora risentiamoci quando avrete le date del festival, ci farà molto piacere parlarne. Buona giornata, buon proseguimento.
Grazie e buon anno a tutti.
Di abilità.
Si può fare.
Si può fare. Si può fare.
Si può fare.
cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello. Le cose che abbiamo in comune sono facilissime da individuare. Ci piace la musica ad alto volume, fin quanto lo stereo la può sopportare. Ci piace Daniele, Battisti, Lorenzo, le urla di Prince, i Police. Mettiamo un CD prima di addormentarci, il nostro risveglio deve essere lì. Perché quando io dormo, tu dormi. Quando io parlo, tu parli. Quando io rido, tu ridi. Quando io piango, tu piangi. Quando io dormo, tu dormi. Quando io parlo, tu parli. Quando io rido.
E allora torniamo insieme per parlare di quel che ancora si può fare. Una delle cose che ci sono venute in mente è... forse così l'avrete provata anche voi sulla vostra pelle, insomma, una delle cose che è difficile fare ancora è riparare qualcosa. Capita molto spesso che oggetti d'uso comune, aspirapolveri, che ne so, piccoli elettrodomestici si rompano e non siano più riparabili, perché costa troppo, perché il pezzo va fatto arrivare da chissà dove, per mille motivi, insomma, ci viene in qualche maniera negato il diritto alla riparazione. Potrebbe cambiare qualcosa in futuro? Sì, potrebbe cambiare qualcosa, perché il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione, manca però un vincolo, che in futuro potrebbe darci il diritto alla riparazione. Ne ha scritto molto dettagliatamente e molto bene recentemente Antonio Galdo. Buongiorno Antonio.
Buongiorno.
Giornalista, scrittore, anche hai scritto recentemente Vivi Lieve, quindi un po' un vademecum, se ho ben capito, per uno stile di vita un po' più leggero, no?
Sì. Beh, abbiamo raccontato sul sito Non Sprecare l'importanza di questa decisione del Parlamento europeo. Purtroppo con i tempi del
Parlamento e della Commissione, chissà.
Bisognerà adesso attendere la Commissione perché diventi operativa nei vari paesi, però il diritto mai come in questo momento, mai come in questo caso la parola è appropriata. C'è un doppio diritto per i consumatori: innanzitutto la libertà di scegliere tra la riparazione e l'acquisto nuovo di un oggetto, e in secondo luogo è in qualche modo avere una difesa rispetto a quello che è un vero e proprio reato, cioè l'obsolescenza programmata. Quando
sì, quello oggetti, poi addirittura muoiono a scadenza determinata.
Sì, sono costruiti per durare meno. Pensate che una lavatrice, e questo stesso discorso vale per un aspirapolvere, per molti elettrodomestici, o una televisione, sono passati da una vita media di 8 anni a una vita media di 5 anni. Cosa strana, visto il progresso tecnologico.
Tutta dura di più, eccetto quelli, guarda caso.
Esatto. Quindi questo doppio diritto adesso è nelle nostre mani.
È molto bello che, diciamo, che qualcuno ci stia pensando per una normativa europea. Ho letto che, ad esempio, la Francia si è già attrezzata in questa direzione, e quindi forse anche noi potremmo fare qualcosa del genere. Cosa hanno fatto i francesi?
Beh, bisogna accelerare, nel senso che si potrebbero già adesso introdurre delle regole nazionali. I francesi hanno fatto una legge contro l'obsolescenza programmata. Questa legge ha colpito aziende importanti, l'Apple per esempio, dove si è scoperto che alcuni smartphone erano appunto programmati per durare meno. Guardate, lei lo ha detto molto bene all'inizio, queste sono cose che ognuno di noi prova sulla propria pelle tutti i giorni. Quando abbiamo un oggetto che si guasta, proviamo a ripararla, la risposta che ci viene data è: le conviene comprarlo nuovo. In realtà non c'è nulla di conveniente in quel caso, ma è semplicemente un obbligo, una schiavitù che ci viene data, perché fa parte appunto di una idea di indurre al consumo in modo forzato. E quindi serve da un lato sicuramente una norma che punisca questo tipo di comportamenti, e serve anche una maggiore consapevolezza dei consumatori. Vorrei anche smentire un'autentica fake news a proposito di chi afferma che la riparazione deprime l'economia perché riduce i consumi. Non è affatto vero, è vero il contrario. La riparazione è un tipico pezzo dell'economia circolare. Quindi è un
infatti
pezzo
sono nate anche delle botteghe ripara tutto in giro per l'Italia, lentamente compaiono, credo sia la dimostrazione, no? del fatto che
sul sito Non Sprecare abbiamo raccontato questa rete dei repair caffè, che sono proprio appunto dei piccoli centri di artigianato che consentono le riparazioni. Sappiamo tutti che esistono tutta una filiera di figure professionali che potrebbero e possono trovare lavoro in questo tipo di attività, e sappiamo dalle statistiche di Eurostat che il 79% dei cittadini europei, quindi anche gli italiani, preferirebbero riparare un oggetto piuttosto che necessariamente comprarlo nuovo. Questo non significa che poi al momento opportuno lo cambiamo, magari per avere un oggetto che ha delle migliori prestazioni e più,
o ha delle funzioni in più, certo,
quindi incentivare l'industria della riparazione significa anche spostare l'innovazione in avanti, quindi significa dare un motivo in più ai produttori di offrirci elettrodomestici che siano più performanti e quindi magari anche con margini di guadagno migliore.
Ma ho letto di questo, appunto, per tornare al discorso della Francia, leggevo di questa etichetta che indica l'indice di riparabilità. Più un oggetto è riparabile, più anche ha un valore di partenza più alto, meno è riparabile, meno, diciamo, ha valore. E poi l'accessibilità allo smontaggio, che anche questo mi sembra un'altra idea straordinaria.
Sì, l'indice, questi sono dei parametri che sembrano detti così complessi, in realtà sono, una volta che vengono introdotti, sono molto semplici da calcolare. Che cosa significa? Significa che per esempio di un pezzo la casa produttrice garantisce che ci siano sempre disponibili i pezzi di ricambio.
Sì,
io
esatto.
In questo momento le sto parlando da un telefono di casa che, ahimè, è in un luogo diverso da dove volevo parlare, semplicemente perché non troviamo i pezzi di ricambio di un telefono a parete che io avevo, che non è più possibile.
Che non è
riparare.
Così vecchio, diciamo, questo da parete.
Non capisco perché non sia possibile avere un tipo di apparecchio del genere. Evidentemente non conviene più che ci sia in produzione. Inoltre, l'indice di riparabilità significa che ci sia una adeguata assistenza per poter appunto riparare un oggetto.
Certo, io poi dopo invece faccio una nota sullo smontaggio, perché recentemente mi sono trovata alle prese con un tostapane che ha delle viti che non sono quelle che tutti noi conosciamo, né a croce né niente, ne ho comprate ma comunque non vanno bene, perché ne avevo quelle con quattro specie di gancetti, diciamo, no, questo tostapane ce l'ha a tre gancetti, e anche se io avessi quella dovrei avere una roba di profondità per raggiungere queste viti. Anche l'indice appunto di accessibilità allo smontaggio mi sembra una cosa intelligentissima. Proprio,
sì,
anche per riparare le cose che non sono da buttare via, magari un contatto elettrico semplicemente.
Ecco, lei ha usato una parola che è proprio il sinonimo in qualche modo dello spreco. Cioè, alla fine poi tutto questo ragionamento che cosa significa? Che noi buttiamo via delle cose che sono ancora perfettamente utili, sprechiamo soldi, sprechiamo oggetti che hanno ancora un valore. Io colgo l'occasione di questa puntata, di questo programma e della sua ospitalità per fare un piccolo appello a chi ci ascolta. Sappiate che nelle nostre case ci sono mediamente 8 elettrodomestici piccoli e grandi, che vanno da un cellulare che abbiamo cambiato appunto al tostapane, e poi ci sono anche oggetti più grandi, l'aspirapolvere eccetera. Sono generalmente gettati in qualche cantina, in qualche cassetto, in una dispensa, eccetera. Bene, questo spreco è veramente assurdo. Esistono, abbiamo trovate tante attraverso il premio Non Sprecare che facciamo con la Luis e che si sono
candidate.
Certo,
ne abbiamo parlato tra l'altro in una puntata recentemente.
Esistono, sì. Sappiatelo, tantissime associazioni che si occupano di recuperare questi oggetti, vengono nelle vostre case, quindi non dovete fare assolutamente niente, e potete fare una donazione semplicissima a chi quegli oggetti non può permettersi, e tra l'altro liberate spazio in casa e vi sottraete a questa cultura, sottocultura dello spreco che fa semplicemente deperire degli oggetti quando sono ancora perfettamente utilizzati.
Questo anche sicuramente questo, rimandiamo al vostro sito Non Sprecare, senz'altro. Il fatto che le persone li accumulino in cantina significa che dentro di loro sanno di avere un valore, perché altrimenti non li terrebbero tutti lì, no? Credo, sì, possiamo condividere questa...
Assolutamente, sanno che hanno un valore, semplicemente però quel valore...
Non sanno come capitalizzarlo, diciamo così.
Sì, non riescono però a farlo esprimere, per cui quel valore diventa uno spreco, perché quell'oggetto poi, insomma, restando lì, deperisce. Tra l'altro, questi elettrodomestici, un cellulare fatto di materiale per il 98% riciclabile, quindi tutta questa filiera dell'industria degli elettrodomestici, dell'elettronica, è una tipica filiera da economia circolare. Però ripeto, a me interessava in questo caso sottolineare la possibilità semplice che abbiamo di fare un gesto di solidarietà nei confronti degli altri e farlo attraverso oggetti di consumo che per noi sono di facile accesso, ma ahimè non è così per tutti.
E certo, qualcuno mi chiede che fine ha fatto la proposta di defiscalizzazione delle attività artigianali che si occupano di riparazione degli oggetti. Ne ha contezza Antonio Gaddo?
Sì, è purtroppo è una di quelle proposte che sono in attesa di fare passi avanti, certamente. Tra l'altro, tenga presente che questa proposta ha una sua forza, perché defiscalizzando evidentemente si consente anche di evitare il nero, quindi si consente
di far emergere un'economia.
Esatto, far emergere questa economia che, ripeto, è un'economia che già esiste già l'economia delle riparazioni, esiste già l'economia del mercato dell'usato, che non è solo quella dei grandi siti, ma è anche quella dei piccoli,
anzi, che potrebbero essere ovunque in Italia.
Assolutamente, assolutamente.
Grazie Antonio Gaddo, ricordo il sito nonsprecare.it e il suo ultimo libro, Vivi Lieve. Grazie per essere stato con noi, buon proseguimento.
Grazie a voi.
Allora, noi tra pochissimo abbiamo la pausa per il giornale radio. Vi ricordo 349-238-6666 per i vostri messaggi, 824-0024 se volete parlare con noi. Ci ritroviamo tra pochissimo.
Può fare.
Si può fare. Si può fare.
Si può fare.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervisci turno che girano sulle spine dorsali o al suono di cavigliere del catacali.
Alle 9:07 minuti torniamo insieme, ancora una buona giornata da Laura Bettini. Stiamo parlando di quel che si può fare ancora, intendendo con questo cose magari che sono un po' del passato ma che ancora sono molto attuali e che ancora ci possono divertire, ci possono accompagnare, ci possono fare stare bene. Abbiamo parlato addirittura di riparazione di piccoli elettrodomestici per non sprecare quello che abbiamo in casa, per così avere un circuito virtuoso nelle nostre vite. Però adesso arriviamo veramente a qualcosa di accompagnamento, di letizia, di gioia, e parliamo di ballo. È con noi Moreno, il biondo, Moreno Conficoni, buongiorno.
Buongiorno Laura, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, ciao. Musicista, compositore, ex sassofonista, clarinettista di Raul Casadei, fondatore del gruppo Extra Liscio, lunghissima carriera quindi nel mondo del ballo. Si balla ancora molto in Italia, vero?
Guarda, adesso penso che ogni ballerino che ho conosciuto in questo periodo possa solamente ballare dentro.
Dentro casa
anche,
o dentro
brava,
di sé.
Brava, dentro sé inteso anche dentro casa. Poi permettimi una cosa, mi hai messo una canzone che mi ha emozionato.
E ringraziamo Michele Michelazzo che te l'ha scelta ad hoc.
Guarda, veramente mi sono subito, come dire, arrivati i brividi perché Extra Liscio è anche, come dire, un coraggioso pensiero di poter appunto fare cose sul liscio di ricerca e sentire Battiato prima di parlare, veramente, insomma, questa è una cosa emozionante. Perché
Extra Liscio è un'evoluzione del liscio, secondo te? Come l'avete vissuta voi, no? nel fondare questa band?
Sì, Extra Liscio è questa ricerca di... questa voglia di riportare la balera al centro dell'attenzione, la voglia di riportare l'abbraccio, perché il liscio è l'abbraccio, il liscio è quello che ha suonato per 48 anni entrando nel 2021 e quindi è sempre stata la mia vita, è una vita al servizio di chi ascolta questa musica, perché forse a differenza di tante altre musiche questa è fatta da noi per gli altri, proprio per poi arriviamo noi esecutori, poi arriviamo noi ad emozionarci nel vedere anche appunto che la tua esecuzione ha fatto sorridere, ha fatto ballare, ha fatto divertire, ed è questo l'obiettivo di questa, da sempre l'obiettivo di questa musica. Extra Liscio cosa fa? Oltre a mantenerne queste grandi
caratteristiche originarie, diciamo,
originali, va a ricercare la qualità nei suoni grazie appunto a questo mio affiancamento a Mirko Mariani, che è un cultore del suono proprio, a differenza mia che ho più propensione ad essere quello del contatto e della voglia di trasmettere appunto, come abbiamo detto, la passione verso questa musica e la socialità che dà questa musica. Mariani affianca la cultura del suono e la ricerca musicale e quindi diciamo un clarinetto in do che sarebbe mai stato impensabile sul palco dell'Ariston.
Adesso ci arriva, adesso ci arriva.
Si affianca a queste cose nuove.
Beh, è un bellissimo esperimento. Adesso io non sono una cultrice del classico liscio, o invece gli Extra Liscio mi stanno un po' entusiasmando, devo dirlo sinceramente. È un pubblico forse anche diverso quello che state raggiungendo adesso. Penso possa dare soddisfazione anche questa a un artista, nel aumentare, raggiungere cuori e animi diversi.
Sì, credo che veramente questa è la possibilità di far capire anche a chi ha un'età diversa. Io ho due figlie, una di 22 e l'altra di 34, che appunto stanno seguendo con un'attenzione molto superiore questa mia musica che ho sempre fatto. E quindi vuol dire che il linguaggio si avvicina molto. E
ma
poi
i figli
in un
suggeriscono o solo guardano?
Ma i miei figli ascoltano e parlano con gli occhi, ti fanno capire al volo tutto, veramente.
E tu balli? Scusami, adesso mi faccio un po' di fatti tuoi.
Io ballo, io ballo.
Ti tocca solo suonare, ti tocca solo...
No, io amo ballare, il liscio naturalmente, un bel valzer, una bella mazurka, una bella polka.
L'hai sempre fatto o sei partito prima come musicista o prima come ballerino?
No, l'ho sempre fatto ballare. Io ho fatto, no, sto ballare, ma non esercito la professione. No.
Quindi preferisci suonare, non eserciti come ballerina.
Sicuramente preferisco.
Quindi noi
suonare.
Cantiamo sotto la doccia, tu sotto la doccia invece balli. Ecco, fai così.
Può essere, può essere. Voglio vederti ballare, in ogni caso è la parola giusta.
Ma come mai Battiato ti entusiasma così? Beh, è diverso.
No, insomma, è il sogno di ogni musicista poter fare nella sua carriera le sperimentazioni, fare quello che ama e poi avere, come dire, la fortuna di incrociare, come nel mio caso, anche la possibilità dopo tanti anni di avere sperimentazioni e avere la fortuna di
di incrociare anche chi quello che hai fatto è riuscito a tirartelo fuori, perché non dimentichiamo che Extraliscio in questi 12 mesi, perché penso che l'ultimo anno, fine 19 fino ad arrivare oggi, grazie ad Elisabetta Sgarbi, che ha visto in noi un qualcosa che noi sapevamo di avere, ma che nessuno sapeva leggere in una maniera straordinaria come l'aveva fatto lei.
Quindi c'è anche un apporto proprio di magari un'iniezione, una, a partire con un piede diverso in questa esperienza grazie a Elisabetta Sgarbi.
Sì, perché lei ha raccontato la nostra vita, prima personale e poi futuristica, nel suo film. Extraliscio Punk da Valera, che è un film che uscirà, spero appena le sale lo permetteranno, in tante sale cinematografiche, racconta veramente il nostro mondo e quello che tanti non possono sapere di quello che è stata la nostra vita personale e di quello che può essere la forza vera di questa grande musica, perché lo ricordiamo che il Liscio è una musica che nasce nei primi del Novecento, raccoglie una storia, un patrimonio musicale di musica europea, poi prosegue con le innovazioni che arrivano dall'operetta, dalle contaminazioni, sempre contaminazioni è stato il Liscio. Sempre una ricerca di essere affiancato, e quello che ho fatto io quando ho lasciato Casadei nel 90 è stato proprio quello di affiancarlo alle altre musiche. Ho suonato con l'orchestra Cherubini di Riccardo Muti, quindi la prima volta che succedeva un gruppo di Liscio che suona attorniato da 80 elementi di un'orchestra sinfonica, e la musica di Secondo Casadei che viene raccontata in quella maniera. Insomma, credo che veramente oggi Extraliscio possa raccontare, rappresentare, grazie a chi si occupa di questo gruppo, la grande potenza che ha questa nostra musica.
Ma quindi tu dici la forza di questa musica è la sua capacità di continuare a inventarsi, reinventarsi, affiancandosi ad altri artisti, altri, no?
Sì, perché è una musica corretta, è una musica educata, è una musica che segue un obbligo di scrittura. È come la musica classica, se vogliamo avvicinarci un po' a un esempio di interpretazione. Cioè va letta, va interpretata, va seguita nelle varie parti. Infatti, dico un aneddoto, per esempio il ballerino che ascolta un valzer, se non ha una crescente come dire, dose di note di clarinetto in do, in un momento giusto della canzone non balla bene. La stessa melodia che viene eseguita dal sax, che a coppia viaggia sempre duettando con l'esecutore del clarinetto, cioè se non hanno un crescendo unico, oppure se non hanno degli alti e bassi, momenti di crescita anche tecnica o melodica, il ballerino non ha la stessa reazione. Sembra strano dire questo, ma è proprio una simbiosi tra il ballo e l'esecuzione.
Beh, ce l'hai dentro, immagino, dopo tanti anni. Sai che deve accadere quella cosa, se non accade sì, ovviamente non balli alla stessa maniera. Ma il ballo è cambiato? Cioè si balla sempre come una volta, come ci ricordiamo il ballo dell'Aia, il ballo della Romagna, come la vedevamo nelle balere, oppure c'è stato anche lì un cambiamento, un'evoluzione?
Ma guarda, lì c'è stato veramente un grande cambiamento in questo suo percorso, perché esistendo da più di un secolo è immaginabile che con le mode ha sempre avuto da confrontarsi, e quindi ma quella cosa che aiuta molto a far sì che questo non possa essere più di tanto, come dire, attaccato, non essendo moda, resta lì, si affianca alle mode e si affianca agli stili di ballo. Io credo che questo sia il momento che il ballo ritorna alla sua fase iniziale, che è quella della sua semplicità, della semplice voglia del divertimento. E per questo il giovane può essere molto più attratto, perché con i suoni giusti, con un linguaggio di testo soprattutto giusto e la sua straordinaria energia ha questa capacità di arrivare ai giovani, cioè recuperando l'iniziale semplicità, però con la modernità attuale delle cose.
Esatto,
corte.
Con un vestito che lo attualizza, diciamo.
Sì, sì, sì.
Moreno, grazie mille, davvero. In bocca al lupo per tutto, buon Sanremo, allora, e noi tifiamo per te, sicuramente.
Io vi ringrazio.
Anche
per la partenza della trasmissione.
Ora la rimettiamo.
Grande, ti adoro.
Vediamo se ce la fa.
Viva la 24, viva.
Grazie mille, grazie a Moreno il Biondo, Moreno Conficconi, in bocca al lupo per tutto. Noi abbiamo la viabilità.
Si può fare.
Si può fare.
Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. Invece ti ricordi che appetito insieme a te, at the drive. Guardavi solo me mentre cantavi.
E dopo il ballo liscio poteva mancare la cucina della tradizione, la cucina delle nonne, la cucina di una volta, quella che ci piace quando andiamo a casa di qualcuno, quando siamo ospiti di qualcuno, ci piace ritrovarla, perché insomma siamo contornati da riduzioni, da piatti impiattati in maniera particolare, ma insomma una grande soddisfazione la dà anche la cucina delle nonne, della quale parliamo con Daniele De Michele, in arte Don Pasta. Buongiorno.
Ciao, buongiorno a voi. Grazie.
Buongiorno, buongiorno. La cucina è anche semplicità, vero? A volte per godersela un po' bisogna anche semplificare.
Ma sì, io sono cresciuto in Salento e quindi ci avevamo questa,
cioè, che non è
semplice.
Semplice nei contenuti, no? Perché non è leggerissima da quelle parti,
no,
però è diretta,
no, però,
ti dice, no, che cos'è.
È bella, perché poi sono pochi ingredienti. Questa cosa poi, di fondo, che cosa portava? Poi era l'importanza di stare assieme, poi il cibo di fondo, prima di ogni aspetto tecnico, è legato alla convivialità, alla protezione, stando assieme. Quindi poi, diciamo che per me sempre l'aspetto tecnico è decisamente secondario, c'è un aspetto sociale che è quello più importante che caratterizza la cucina italiana.
L'aspetto del sociale intendi nello stare insieme, quindi nel condividere qualcosa
insieme, esatto, nel condividere
magari
qualcosa
anche nel prepararla insieme, perché non è poi così brutto preparare,
no,
insieme.
Assolutamente, infatti io ricordo sempre questi pasti da mia nonna, ma in cui cucinavano le persone assieme, nel senso, anche perché si mangiava copiosamente, quindi ovviamente servivano tante braccia per lavorare, ma era il momento di chiacchierare, non è che uno sta là esasperato a dire devo farla bene, è abituato a fare le cose con amore e le fa stando insieme con le altre persone.
Sì, quelle erano famiglie, anche situazioni un po' diverse, adesso ci capita un po' più spesso, lo dico almeno per quel che mi riguarda, di trovarsi con gli ospiti che vengono a cena e il pomeriggio impazzire da soli per preparare qualcosa. La mia idea, la mia proposta in questi casi è semplificare.
Certo.
Facciamo
però
una
la
cosa.
La cucina italiana è piena di ricette molto semplici, rapidi, ma non per questo fatte in modo
sì, non saporite o quindi, no, anzi, gradevoli.
Cioè, è possibile veramente, peraltro, fare delle cene con amici, cui gli amici arrivano e tu sei ancora all'inizio della preparazione, che aiutano a tagliare, a fare velocemente alcuni piatti, alcune paste le fai in 10 minuti, per esempio. Quindi,
nelle tue nonne d'Italia cosa ti hanno raccontato per paste in 10 minuti, per esempio?
Beh, tutte le paste che vengono fatte hanno spesso preparazioni molto rapide, nel senso che poi bisogna pensare che erano dei piatti che cuocevano per ore e ore, ma mentre la gente lavorava, quindi c'era questo camino che cuoceva gli ingredienti, oppure sono paste per ragioni di semplice fame con poche cose, nel senso, che ne so, noci, alici e basta, cioè un soffritto con noci e alici, oppure la pasta aglio, olio e peperoncino, pasta aglio, olio e maggiorana, ci sono palate di paste fatte con pochissimi ingredienti, ma assolutamente ben uniformati assieme, che creano delle armonie incredibili. Erano pensate da persone che non avevano molto, ma che sapevano con poco farsi piacere.
Certo, io inviterei i nostri ascoltatori, così per fare un catalogo delle ricette veloci, a scriverci la loro preferita al 349-238-6666, così magari nei prossimi minuti riusciamo insieme a Daniele a vedere un po' cosa va più di moda tra gli ascoltatori di Radio 24 quando devono fare in fretta. Invece, per parlare di quel che si può, diciamo, fare ancora, no? Come...
Certo.
Che è il tema della nostra puntata, tu quali, diciamo, ingredienti suggeriresti di tenere a portata di mano per fare ancora qualcosa in semplicità in famiglia?
Ma guarda, intanto secondo me questa crisi però deve aver insegnato un poco, qualcosa deve aver insegnato, perché se un tempo, per esempio, il fatto di immaginare solo semplicemente di fare il pane o la pasta fatta a mano era un fatto ormai desueto, invece a quanto si legge, a quanto si racconta, tutti hanno cominciato a capire che cosa poi, che appunto questo momento del fare attenzione a cosa si mangia, farlo con le persone care, con i propri figli, con le persone anziane a cui si portava il cibo, insomma, fare queste cose è un tempo che non viene perso, c'era un'idea del tempo intanto che andava ricostruito, questo è quello che io ho imparato dalle nonne. L'altra cosa che uno pensa che sia un'assurdità, ma le cose si cucinano da sole spesso, cioè i fagioli, le fave, i legumi in generale, i brodi, le minestre, che sono il comfort food che esiste, adesso vanno di moda quelli giapponesi, ma di fondo noi abbiamo sempre fatto i grandi brodi, ma si cuociono da soli, cioè questa idea che bisogna stare con una riverosa questa attenzione massacrante al cibo è surreale, perché non era così, non è così. Fare un piatto di pasta e fagioli è semplicissimo, si mettono i fagioli a bagno durante la notte, quindi fanno tutto da soli, si mettono a cuocere e fanno tutto da soli, ogni tanto si controlla e si fanno le cose che durante il lockdown si facevano, anche a leggere o guardare film o anche lavorare, cioè nel senso bisogna riprendere, e le nonne lo hanno insegnato e hanno reso il modello della cucina italiana il più sano al mondo e il più esportato al mondo. Non sono i cuochi italiani che hanno esportato la cucina italiana, sono le nonne che hanno inventato un modello.
Credo che sia una grande differenza che ha l'Italia da proporre al mondo rispetto ad altre cucine molto più codificate.
Assolutamente, assolutamente.
La varietà, la semplicità, il fatto che nelle famiglie si fa, no, pasta al sugo, ognuno la fa un po' a modo suo.
Certo, ci sono centinaia di ricette diverse a partire da pochi ingredienti, perché c'era la parsimonia legata alla fame in un certo senso. Ma siamo italiani e quindi siamo probabilmente molto creativi, poi abbiamo 2000 anni di storia vera in cui i popoli si sono incontrati, contaminati, le invasioni ci hanno contaminato, e quindi la quantità di ingredienti che abbiamo messo dentro la pasta sono sconvolgenti e non hanno bisogno di tutto questo parlare addosso al cibo. Le nonne non è che ti dicevano bisogna impiattare preparazioni, ingredienti, no, guarda e impara, cioè
guarda anche che cosa hai in dispensa e fallo.
Tutta questa grande narrazione attorno al cibo è stata un po' deleteria a mio avviso, perché poi ha fatto credere che fosse difficile cucinare, ma non è difficile cucinare, bisogna avere un minimo di attenzione, di pazienza e di amore.
Certo.
Di quello, non è che bisogna inventare molto per fare un risotto alla milanese o un baccalà alla veneziana.
Un risvolto positivo, adesso sto pensando al tuo docufilm I Villani, un risvolto positivo di tutta questa attenzione alla cucina forse è stata l'attenzione alla materia prima, che prima ce n'era un po' meno e negli ultimi anni direi invece è cresciuta.
Beh, sicuramente il lavoro di Slow Food di Carlo Petrini inizialmente è stato fondamentale, però poi la cosa anche lì, e devo dire da questo punto di vista i cuochi su questo sono molto attenti, la cucina italiana si è basata sul fatto che c'era una coercizione alla filiera corta, cioè le persone erano abituate a utilizzare i prodotti di stagione e di quel luogo, non per conservatorismo, ma semplicemente perché quello c'era. Questa cosa ha fatto sì che l'uomo ingegnasse delle attenzioni particolari attorno a quello che aveva attorno a sé, e quindi nel momento in cui le filiere commerciali hanno cominciato a estendere il raggio delle possibilità, si è persa questa capacità dell'uomo di osservare le cose per quello che sono, e quindi questa crisi che ci ha fatto sì che ci si è reso conto che anziché fare code chilometriche nei supermercati per avere prodotti spesso scadenti o avvelenati, basta informarsi e sapere che ci sono centinaia di contadini che si sacrificano e con onestà provano a conservare un'agricoltura, un allevamento e una pesca sostenibili, attente e pronte per essere trasmesse alle nuove generazioni.
Certo. Arriva qualche indicazione di ricette veloci, te le leggo così. Vai, facciamo il catalogo. Gnocchi, burro e noce moscata. Un classico,
gnocchi,
direi.
Eccezionali.
Pasta corta con zucchine e pancetta croccante. In 10 minuti da leccarsi le dita. Questa è interessante da provare, non la conoscevo. Qui è l'aglio e olio che dicevi tu, ma con aggiunta di acciughe, peperoncino e briciole di pane.
Assolutamente sì, questa è la proprio salvezza dei.
La proviamo tutte e tre in realtà queste, direi.
Sono tutte eccezionali, ma si potrebbe, questo gioco si potrebbe fare all'infinito, nel senso che passa poco e spesso poi sono preparazioni a crudo, senza neanche bisogno di cuocere, diciamo, il companatico, ma semplicemente saltandolo con un po' di, si cuoce la pasta, si conserva un po' di acqua di cottura e si mettono l'aglio, l'olio e quello che si vuole. Si lascia, adesso si dice mantecare, ma semplicemente si lascia un po'. Che gli ingredienti si uniscano, si amalgamino e si fa un piatto eccezionale.
Che è un po' la logica anche di un'ascoltatrice che ti dice: le mie ricette migliori sono uscite da un frigo vuoto, si cucina con ciò che c'è.
È vero, ma era così. I piatti un tempo si inventavano così, si venivano lentamente codificati. Ma
beh, non a caso c'è nel ricettari la pasta della nonna, ognuno di noi ce n'ha una.
Poi è chiaro che poi c'è invece la cosa meravigliosa che sono invece i ricchi. Grandi piatti, i ragù, i genovesi, insomma tantissimi piatti che sono bellissimi proprio perché poi sono molto codificati, ma poi ognuno ha la sua ricetta, cioè nel senso, benché siano piatti anche apparentemente non complicati come quantità di ingredienti, ognuno ha una ricetta che è quella poi familiare, quella del che dentro di noi ricordiamo da quando eravamo piccoli.
Esattamente, e lì sta il segreto nel conquistarlo. Era come li faceva la zia, come li faceva la nonna, come li faceva, scriverselo da qualche parte, perché appunto è famiglia, è lessico familiare anche quello.
Sì.
Allora arriva un consiglio sui fagioli al fiasco, ne arriva un altro con la pasta con colatura di alici, ancora zucchine. Le zucchine vanno per la maggiore perché cuociono velocemente anche quelle.
Le zucchine cuociono velocemente, sono anche, beh, idealmente di stagione, però comunque l'idea è perché sono molto buone per il corpo, sono, puliscono nel caso di dire, come la cicoria, che è un piatto, che è un ingrediente che amo molto.
Ecco, puliscono meno le acciughe, ma anche quelle sono molto gettonate, vedo, ne arrivano altre.
Le acciughe sono rapidi, veloci, economiche e danno sapore soprattutto, ti permettono con poco di avere un vero sapore dentro la pasta.
Io cerco qualcuno con cui mangiare acciughe perché a casa mia sono l'unica che le mangia. Ecco. Purtroppo me le devo fare in solitudine. Grazie davvero.
Grazie a voi,
Daniele De Michele,
appetito.
Don Pasta, buon lavoro, buon proseguimento, a presto.
Grazie, ciao.
Una piccola pausa e torniamo tra poco.
Si può fare. Si può fare.
After all the jets are in the boxes and the clowns have all gone to bed, you can hear happiness staggering on down the street, footprints dressed in red, and the wind whispers.
The Wind Whispers Mary. In realtà la canzone si intitola The Wind Cries Mary, Jimi Hendrix Experience ovviamente. E noi di vento vogliamo parlare adesso. Abbiamo parlato poco fa di pasta e quindi abbiamo pensato alla farina e ovviamente siamo andati indietro, indietro, indietro fino al mulino a vento. Il mulino a vento è una tradizione che ha avuto una grandissima evoluzione ed è arrivato oggi, pensiamo alle pale eoliche ad esempio. E allora di energia del vento parliamo con Simone Togni, che è il presidente di ANEF. Buongiorno.
Buongiorno.
Ho fatto questo excursus, però ha la sua logica, no? Dalla macina per fare la farina fino alla pala eolica, che ormai produce quanta energia in Italia?
Nello scorso anno abbiamo superato i 20 miliardi di kilowattora, per capirci il fabbisogno di circa 20 milioni di italiani è stato soddisfatto nei consumi domestici soltanto dalla forza del vento.
Ok, 20 milioni di italiani, quindi stiamo andando forte, continuiamo a crescere?
Allora, stiamo continuando a crescere, questo sicuramente sì, per fortuna abbiamo ancora un altro anno di, diciamo così, indicazione del sentiero a livello europeo e italiano già tracciato, tuttavia stiamo andando molto più lenti di come dovremmo, perché sappiamo che gli obiettivi
che a Parigi sono stati individuati per combattere i mutamenti climatici si dovrebbero portare al 2030 a un raddoppio dell'attuale livello di copertura delle fonti rinnovabili e dell'eolico in particolare, e su questo percorso siamo un pochino rallentando.
Ma non solo sull'eolico, stiamo rallentando in generale o specificamente sull'eolico?
Diciamo che le due tecnologie sulle quali a livello mondiale si punta adesso rispetto all'abbattimento della CO2 sono l'eolico e il fotovoltaico, perché sono le due tecnologie rinnovabili più mature e più diciamo così avanzate per riuscire a coprire fabbisogni energetici. E su queste due, su entrambe, stiamo un po' rallentando. Sì.
Ma stiamo mettendo
tanto
i soldi da un'altra parte o proprio non stiamo
questa
mettendo i soldi
bella
da nessuna parte?
I soldi non servono più, e questa è la cosa più bella, e devo dire, io sono presidente di questa associazione da oltre 10 anni e lo dicevamo alcuni anni fa, abbiamo fatto un percorso tecnologico e di sviluppo di queste tecnologie che ha consentito in Italia di arrivare a una maturità anche economica, per cui noi oggi siamo concorrenziali nella produzione di energia con tutte le altre fonti tradizionali fossili, quindi non abbiamo bisogno di soldi. Abbiamo solo bisogno disperato di semplificazione burocratica.
Cioè, cosa succede?
Succede che per fare un parco eolico oggi ci vogliono circa 6 anni per avere un'autorizzazione, o per essere chiari, o per averla negata, ovviamente. Quindi non
sì, è un percorso che dura 6 anni, indipendentemente dal risultato.
E passa attraverso oltre 30 enti diversi che giustamente si esprimono, il nostro è uno dei paesi più belli del mondo, quindi è giusto che sia così, però il problema è che a livello europeo, una direttiva europea ci imporrebbe che questo percorso avvenisse all'interno dei 2 anni, e purtroppo questo non succede per una serie di situazioni, di veti incrociati che poi vanno ad allungare in maniera esponenziale queste tempistiche. La criticità è che, come giustamente ricordava all'inizio, dall'evoluzione dal mulino al impianto eolico, lo stesso avviene tra impianti eolici di alcuni anni fa e quelli attuali, che tecnologicamente sono molto più moderni, e quindi l'autorizzazione ottenuta dopo 6 anni reca al suo interno una tecnologia che ormai è obsoleta.
E quindi non si è mai, ovviamente non può dare soddisfazione neanche a chi fa quell'investimento, perché arriva tardi e insomma sarebbe più contento di mettere altri tipi di pale magari in quello stesso parco.
Perché nel frattempo la riduzione dei costi è significativa e quindi darebbe un beneficio ulteriore, ma per modificare la tipologia di macchina utilizzata bisogna reiniziare l'iter autorizzativo, questo nel nostro paese, e quindi
sono altri 6.
Stiamo lavorando, esatto.
E per il parco invece fotovoltaico, se ne fanno ancora di parchi fotovoltaici oppure no?
Assolutamente sì.
I tempi sono identici? Cioè, c'è un'opposizione sull'eolico o c'è un'opposizione generale?
Purtroppo mi sembra che in questo paese vi sia un'opposizione generale rispetto a quello che si fa. Quindi assolutamente anche per il fotovoltaico le tempistiche e le opposizioni sono dello stesso tipo. Ci tengo a precisare che, a differenza di come si possa pensare, queste sono tecnologie che vedono un'accettabilità sociale altissima, perché tutti i rilevamenti demoscopici che sono stati fatti negli anni, parliamo di ovviamente indagini serie e approfondite, hanno dimostrato come l'accettabilità degli impianti eolici in particolare, ma fotovoltaici lo sono allo stesso modo, hanno mediamente un 60% di positiva risposta. E questo rispetto alle infrastrutture è un dato molto importante. È ovvio che c'è sempre qualcuno che è contrario, ma insomma la democrazia dovrebbe funzionare in questo modo. E quindi non è un problema di accettabilità sociale, è un problema veramente soltanto di burocrazia e di allungamento delle tempistiche che, non voglio entrare in tecnicismi, ma a un certo punto la competenza per il rilascio delle autorizzazioni è stata divisa tra Stato e Regioni, e questo chiaramente sta comportando
un allungamento, certo, anche poi magari anche di richieste diverse da Regione a Regione, per cui lo stesso imprenditore si vede richiedere una cosa in Lombardia e un'altra in Lazio, una terza in Sicilia magari.
Esattamente.
Quindi tutte procedure completamente diverse, e anche questo non peraltro non è neanche equo.
Non è equo e non ci consente di realizzare, come dicevamo, con adesso non vogliamo fare i paladini del mondo, ci mancherebbe, la nostra associazione di imprenditori che seriamente lavorano in questo campo, anche per ovviamente trarne un profitto, ma l'aspetto positivo è che questa è un'attività che consente di coniugare, oltre a un'importante attività industriale, perché il nostro paese nell'eolico è diventato indipendente, quindi noi esportiamo tecnologia ormai da molti anni, questo è un altro elemento di orgoglio per l'eolico italiano, ma oltre appunto a far crescere una filiera, quindi occupazione locale e industria nazionale, ovviamente diamo un beneficio dal punto di vista ambientale che, per far soltanto l'esempio dello scorso anno, ci ha consentito di risparmiare oltre 25 milioni di barili di petrolio con la produzione elettrica del solo eolico e 12 milioni di tonnellate di CO2. Abbiamo visto in questi giorni che l'Europa ha vissuto nel 2020 per il sesto anno consecutivo l'anno più caldo nella storia dell'umanità.
Sì, tra l'altro appunto adesso mentre parliamo ritirerò fuori, perché c'è proprio qua l'articolo che leggevo stamattina su Corriere della Sera in cui c'è appunto questi dettagli. Volevo così sottolineare, lei ha detto per fare profitto, ma non è che gli altri non lo facciano, cioè chi fa, si occupa di centrali idroelettriche non è che fa della beneficenza, e no, neanche i barili di petrolio vengono fuori per beneficenza, quindi è ovvio che cioè, la base del profitto è per tutti, la questione è come ricaviamo questa energia, che obiettivi abbiamo, che cosa vogliamo fare, come la vogliamo fare. L'equità anche ovviamente del prezzo dell'energia che otteniamo, no? Però ecco, perché tanti fanno un'opposizione dicendo che fa profitto, è ovvio che c'è un profitto, ovunque c'è un profitto.
E se posso su questo anche aggiungere un aspetto, noi abbiamo nel corso degli anni ritenuto di voler dare, diciamo, di usare una massima che bisogna far bene anche il bene. E quindi noi abbiamo ritenuto che, essendo questa una tecnologia già buona di per sé, però si potesse affiancare ad alcune pratiche ulteriormente virtuose, e pertanto ormai già dal 2002 abbiamo sottoscritto con Legambiente, poi anche con WWF e Greenpeace, quindi con le associazioni ambientaliste più importanti e presenti nel nostro paese, un protocollo che definisce un criterio di corretto inserimento degli impianti eolici nel territorio e nel paesaggio. Perché riteniamo che, seppur marginale, l'impatto paesaggistico esista, ed è evidente che sia così, e visto che il nostro, come dicevamo prima, è uno dei paesi più belli del mondo, io devo dire lo ritengo il più bello del mondo, ma forse sono di parte, e quindi è corretto anche escludere alcune aree, quelle per esempio dove vi sia un particolare pregio paesaggistico, oppure dove vi siano dei corridoi migratori
importanti, certo.
Esatto,
beh, io, però ieri ne abbiamo discusso tanto anche noi nella riunione di redazione, e allora sì, c'è un problema di impatto paesaggistico, non c'è alcun dubbio, ma vogliamo mettere alcune centrali che deturpano il paesaggio italiano, certo. Da nord a sud, quindi è tutto molto relativo, direi,
è molto,
no?
Relativo, e aggiungo anche, sempre per voler essere propositivo,
adesso Pietro annuisce, pensavo alla Sicilia, la Sicilia devastata da alcuni impianti.
Ma un altro elemento di cui noi andiamo molto fieri è che nel 2003 ci battemmo e ottenemmo che nel decreto che oggi regola l'autorizzazione degli impianti, solo quelli da rinnovabili, vi fosse inserito un obbligo di ripristino del paesaggio al termine della vita utile dell'impianto. E cosa significa questo? Che io vado a fare oggi un impianto eolico, mi autorizzano, nell'autorizzazione, prima di realizzare l'impianto, anzi prima che mi venga rilasciata l'autorizzazione, devo fornire una fideiussione, quindi dei soldi, che sono equivalenti a quanto costerà dopo 20 o 25 anni, quanto durerà l'impianto, questa è la vita media di un impianto eolico, al ripristino, quindi a smontare e riportare, come è evidente, il paesaggio esattamente come era prima. Non credo che si possa dire lo stesso né delle centrali diciamo alimentate da fonti fossili, né soprattutto per tutto quello che in quei vent'anni quei comignoli, diciamo, di quelle centrali hanno immesso in atmosfera.
Esattamente.
E quindi è un impatto reversibile il nostro.
Allora, l'allarme clima di cui lei diceva prima dalle pagine del Corriere della Sera, così invitiamo anche chi ci ascolta alla lettura, il 2020 l'anno più caldo, non esiste l'effetto lockdown, il riscaldamento globale non rallenta e brucia l'Artico, e di questo abbiamo spesso parlato. Poi c'è, non so se l'ha visto, anomalie,
sì,
il pianeta gira troppo veloce. La Terra ha girato troppo rapida su se stessa nel 2020, ha vissuto 28 dei suoi giorni più veloci. Fattori come la pressione atmosferica e i venti possono alterare il tempo di rotazione sull'asse. Io non avevo idea, ma voi lo rilevate con le... Con
allora, ovviamente noi rileviamo la ventosità del nostro pianeta, del nostro territorio, dove sono gli impianti. Lì quel trafiletto che ho letto anch'io è molto interessante e ci dice, in realtà ci lancia un allarme rispetto all'allineamento degli orologi nucleari.
Tra l'altro,
rispetto,
sì.
Perfetto, perché parla di qualche nanosecondo di differenza, non allarmiamo chiaramente gli ascoltatori.
No, l'orologio se indietro di 3 minuti o avanti di 3 minuti è colpa dell'orologio, non della Terra.
Non ci accorgiamo dell'aumento della velocità della rotazione perché è qualche milionesimo di secondo nell'anno, però certamente è un tema ed è un tema che riflettendoci è molto legato con quello dei mutamenti climatici, quindi correttamente è stato messo nella stessa pagina, perché quello che noi abbiamo notato in questi 20 anni e oltre di attività sul territorio è che i venti sono cambiati moltissimo. Allora, non è cambiata la quantità di energia elettrica producibile nel corso dell'anno, però come per le precipitazioni, si sono concentrati i fenomeni estremi. Quindi piove lo stesso durante l'anno, quello che fa parlare molti negazionisti climatici, no? Dicono ma la pioggia è sempre la stessa, è vero, ma adesso si concentra le famose bombe d'acqua e quindi il danno per chi vive, cioè l'essere umano su questo pianeta, è significativo. Lo stesso vale per il vento, perché il vento ha avuto una concentrazione sempre maggiore e fenomeni molto estremi che chiaramente sugli impianti eolici comportano una minor produttività rispetto alle punte, perché un impianto eolico ha un range di funzionamento del vento tra 3 e 30 metri al secondo circa. Dopo si ferma per un motivo di sicurezza. Però sicuramente i fenomeni atmosferici, anche da un punto di vista del vento, sono modificati e abbiamo dei mesi in cui produce molto meno, quindi c'è molto meno vento, e dei mesi come l'ultimo dicembre che invece hanno delle ventosità eccezionali. Questo sicuramente influisce anche sulla rotazione del globo.
La ringrazio, vede, ci ha spiegato anche questo tema del quale non avevamo in mente di parlare in origine, ma l'articolo del Corriere di oggi ci ha dato questo spunto, molto interessante. La ringrazio davvero, Simone Togni, il presidente di ANEV, grazie per essere stato con noi, buon proseguimento, buon anno.
Grazie a tutti e buon vento.
Buon vento, giusto. Viabilità.
Si può fare. Si può fare.
Sunflower, my eyes want you more than a melody. Let me inside, wish I could get to know you. Sunflowers, sometimes keep it sweet in your memory. I was just tongue-tied. I don't wanna make you feel bad, but
mi è capitato qualche anno fa di andare a una mostra di frutti e fiori antichi. È davvero un'esperienza straordinaria perché ci sono colori, ci sono profumi, ci sono sapori che davvero non conosciamo, non siamo più abituati a vedere, non abbiamo mai conosciuto probabilmente. E mi piace moltissimo pensare che c'è chi si occupa della conservazione di questi frutti, di questi fiori antichi. Emanuela Borio, responsabile dei giardini del FAI, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Mi fa tanto
buongiorno.
Piacere parlare con lei, che si occupa specificamente anche di questo tema. Come mai il FAI, noi siamo abituati a pensare che preservi più dei patrimoni, non frutti e fiori, ecco, pensiamo ad altro di solito, pensiamo a ville, pensiamo a paesaggi, ma non pensiamo a qualcosa di così piccolo, ma che in realtà è determinante anche per il nostro paese.
Sono d'accordissimo, infatti il FAI è comunque ha delle azioni veramente molteplici e tantissime iniziative, quindi come diceva lei adesso, in effetti Una volta ultimato il restauro del bene, il bene viene aperto poi al pubblico, iniziano tutta una serie di attività che riguardano poi anche non solo l'architettura, ma anche l'esterno, i giardini in particolare, di cui mi occupo. E chiaramente il lavorare con il contesto locale, con la cultura locale, con le problematiche ambientali più importanti è uno dei temi che noi sviluppiamo. Dal punto di vista del recupero, per esempio, dei fruttiferi storici, c'è un bel esempio a Recanati, è uno dei beni che abbiamo aperto più di recente, ed è l'orto sul colle.
Dell'infinito, quello.
Dell'infinito.
Il famoso orto.
Il famoso, dove Leopardi compose nel 1800, adesso non ricordo bene la data, appunto la poesia dell'infinito. Leopardi andava a visitare questo orto, che era un orto vicino alla sua casa, ed è un orto delle monache che risultava abbandonato in quel periodo perché era stata l'occupazione napoleonica, le monache erano state cacciate. Quindi noi sappiamo da poche tracce, poche informazioni su questo spazio, che lì c'era un frutteto oltre che un orto e che vi si avventurava il Leopardi in questa zona, comunque tutta in Serra Tichina. Restaurando l'orto vero e proprio con l'architetto Peirone, una grossa attenzione è stata quella di ricreare in questo spazio proprio la sensazione di questa semplicità e di questo lavoro umile legato alla terra. E ultimamente, siccome ci siamo accorti che c'erano anche dei fruttiferi, dei ciuccioli, del gelso bianco, dei melograni, ma il frutteto in se stesso come struttura non era più presente, siamo andati dai piccoli vivai familiari della zona e abbiamo recuperato alcune delle varietà più tipiche locali legate alla biodiversità frutticola. Significa che sono delle piante, delle varietà come il pero della mietitura, per esempio.
Come si chiama? Pero della?
Pero della mietitura.
Mietitura.
Che matura i piccoli frutti e proprio in prossimità della raccolta del grano, per esempio. Mm-hmm. Poi c'è il pesco di dicembre, che ha dei frutti di colore giallo che vengono a maturazione e si conservano molto bene tra novembre e dicembre, quindi tardivo. Albicocco pelechiella, che è un'antica varietà coltivata già nelle zone del Vesuvio, però che si è diffusa nell'area intorno a Recanati.
E quindi insomma avete scelto piante
alcune,
che...
Sì,
diverse, ecco, non è che avete preso il solito melo, diciamo così.
Esatto, diciamo che il solito melo, la golden, la delizia, sono delle mele anche esse ormai abbastanza antiche, nel senso che avranno una settantina, centinaia di anni. Ma quello di cui parliamo è il patrimonio della biodiversità, cioè di quelle particolari specie di mele o di pere o di fruttiferi che vengono coltivati nella diversità del paesaggio italiano, nella diversità delle condizioni climatiche, di siccità, di calore, di freddo, e che sono state conservate grazie all'azione dei piccoli contadini e comunque delle popolazioni locali. Questo è un patrimonio di cultura, nel senso che è bello sapere che ci sono tanti frutti diversi, ma anche un patrimonio genetico che, se non viene coltivato, va smarrito e potrebbe un giorno esserci utile capire magari la mela, la pesca di il pesco di dicembre ha delle qualità di resistenza particolari al freddo o a particolari malattie che noi possiamo recuperare nella coltivazione poi più ad ampia scala.
Certo.
Quindi ha un doppio valore, sia estetico che culturale, perché
e spesso sono stati abbandonati queste piante,
sì.
Perché rendono meno magari, oppure a volte sono meno conservabili nei trasporti, penso alle certe varietà di pere magari che durano un po' meno.
Certo, sicuramente sono legate a un'economia locale di piccola area, quindi hanno caratteristiche che non sono magari industrializzabili. E poi abbiamo sempre all'orto di Recanati, facciamo anche la ricerca, come ho sentito che lei accennava, anche per quel che riguarda le piante da orto. Quindi anche qui abbiamo negli orti inserito il fagiolo monachello, la zafferanella o zafferano selvatico, pomodoro rosso Cesare, che sono delle qualità di pomodoro e di ortaggi che sono tipici di questa zona. Qual è il punto della biodiversità agricola o comunque biodiversità vegetale? Se le piante non vengono coltivate, piano piano spariscono. E quindi è un po' un passarsi il testimone. Io coltivo il fagiolo mulachella e lo restituisco a qualcun altro, perché il fagiolo mulachella continua ad esistere con le sue qualità organolettiche e le sue bellezze, insomma.
E certo.
Vediamo un giardiniere molto, molto bravo.
Ecco, magari pensavo proprio a questo, perché ci vorranno metodi di coltura, non so, usate quelli tradizionali, usate...
Siamo.
Cercate di fare un mix tra il passato e il presente, e poi anche la competenza, perché magari si è un po' persa nel corso degli anni, insomma, se non sono varietà più diffuse.
Sì, certo. In tutti i beni fai noi tendiamo ad avere una metodi di coltivazione a bassissimo impatto, possibilmente biologici, quindi siamo in questo caso un piccolo orto e esclusivamente coltivato con questi metodi, quindi... assolutamente, per riscoprire anche le buone pratiche, perché poi cosa c'è di bello è che si possono fare delle visite guidate nei Benify, dove ci sono guide squisite, posso dirlo personalmente, non di parte, ma perché le ho sperimentate io stessa andando a fare dei giri, che hanno una capacità anche di raccontare tutto quello che c'è dietro ogni intervento, ogni elemento di interesse che viene presentato.
Certo.
E quindi il pubblico ha possibilità anche di capire, approfondire e parlare.
Sarebbe bello anche poterle trovare magari in commercio queste piante. Non so se lì pensate, magari, non so, si può comprare qualcosa, magari per riportarle in giro per l'Italia, perché sono scomparse da molte parti.
Sì, ci sono molte associazioni che fanno questo tipo di attività, ma noi anche abbiamo intenzione di come dire, potenziare anche questo aspetto nella parte poi della... ci sono, insomma, delle regole che vanno seguite, e noi ne siamo aperti esattamente da 2 anni per esempio, canali. Però questo è un obiettivo che abbiamo, di poter moltiplicare e condividere con i visitatori. A volte succede che facciamo delle divisioni di piantine, le possiamo regalare, altre volte invece
magari le potete invece ricevere se qualcuno ne ha da segnalarvi.
Certamente.
Io la ringrazio davvero tanto, Emanuela Borio, che è la responsabile dei giardini del FAI, il Fondo Ambiente Italiano. Ci stiamo avviando al termine di questa puntata. Alla prossima, Emanuela Borio.
Grazie mille.
Grazie. Ci stiamo avviando al termine della puntata. Dicevo, una puntata che vede all'esordio in redazione Thomas Rolfi, che voglio ringraziare. Danilo Di Trani, che ha assistito anche in presenza, lo ringraziamo anche per essere venuto qua il sabato mattina. Michele Michelazzo, autore del programma, così continua con noi quest'anno insieme a Si Può Fare. Pietro Lacorte, oggi in regia. Da Laura Bettini, un buon proseguimento di ascolto. Grazie a tutti voi ascoltatori che avete partecipato a questa puntata, che avete scritto numerosi e ci avete dato le vostre ricette. C'è uno che mi scrive se l'eolico fa rumore o no, forse ci ritorniamo la prossima volta. Fa un rumore da barcavela da competizione, direi, più o meno una cosa di questo genere. Torniamo a parlarne, senz'altro, perché è un tema molto importante quello della transizione energetica, tanto più in questo periodo nel quale stiamo facendo dei piani importanti come paese per il nostro futuro. Da Laura Bettini, buon proseguimento.